Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia.
È il 31 gennaio, buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Ciao Matteo.
Ciao Fede. Eccoci. In rad anche oggi, insomma.
Sì, ormai ci stiamo alternando, una puntata in studio, una puntata a distanza, ma insomma anche questo è un modo per continuare ad esserci, per raccontare, no? Raccontare il nostro essere padri, parlare di paternità, raccontare storie, guardare un po' l'attualità con gli occhi di noi padri in queste settimane, che sono settimane anche belle, insomma. Questa settimana un sacco di ragazzi e ragazze sono tornati a scuola, si sono rivisti zaini per strada, insomma quelle sveglie dove devi correre perché devi uscire di casa, non solo devi accendere un display. Insomma, è stata una settimana importante.
Non me lo dire, io ho una figlia che riprenderà il liceo in presenza domani.
Ah.
E confesso che insomma qui c'è un po' di eccitazione, un po' di gioia, ma anche un bel po' di agitazione. Quindi tornerà a svegliarsi prestissimo, a riprendere i suoi autobus, vedremo se i trasporti saranno stati effettivamente potenziati, insomma, però intanto comincerà il 50%.
Intanto paradossalmente è anche il periodo degli scrutini, quindi comunque si torna a scuola ma c'è già l'ansia.
Sì, c'è
le valutazioni, i compiti, insomma la routine quotidiana. Radio24.it, il nostro sito, come sempre vi invito poi a scaricare le podcast, ma potete anche scriverci padrieterni@radio24.it se volete farlo via mail, o ci trovate nella nostra pagina ufficiale di Facebook, i Padri Eterni di Radio 24, lì tutti i link, le copertine dei libri, insomma gli argomenti che trattiamo, cerchiamo di pubblicare tutti i materiali, ma potete scriverci anche attraverso Messenger. Ci siamo, si parte e partiamo con Gioco di Bimba.
Come d'incanto lei si alza di notte, cammina in silenzio con gli occhi ancor chiusi, come seguisse un magico canto e sull'altalena ritorna a sognare. La lunga vestaglia, il volto di latte, i raggi di luna sui folti capelli, la statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti gelosi la stanno a spiare.
E apriamo con una di quelle storie che iniziano con una tragedia. Per noi non è mai facile, però, affrontare queste storie, Matteo.
No, ma anche perché è sempre incredibile, no? Soprattutto dal nostro punto di vista di padri, cercare di capire dove si trova la forza davanti a dolori così grandi, così indicibili, di farli diventare aiuti per gli altri. Quindi c'è anche tanta, tanta ammirazione.
Era il 2 gennaio del 2019 quando Camilla, a 9 anni, ha perso la vita, come non si dovrebbe perdere la vita a nessuna età, a quell'età in particolare, in una pista da sci, quindi divertendosi, quindi facendo un'attività di spasso, no? Con suo padre lì a pochi metri. E suo padre, da quel giorno, lo ha detto in tante interviste, no? Poteva scegliere se o raggiungere il proprio amore o a continuare a vivere male facendo del bene. E per fare del bene per lui era costruire dei parchi gioco là dove c'erano delle aree verdi, magari delle aree verdi dove anche sua figlia Camilla appunto aveva giocato, trasformarlo in un luogo di gioia, in un luogo di felicità. E con tanta soddisfazione davanti alla scuola di Camilla, la sua vecchia scuola, è nato un parco giochi a lei dedicata. Diamo il benvenuto a Francesco Compagnucci, lo ringraziamo per essere qua con noi. Ciao Francesco, buona domenica.
Ciao a voi, buona domenica.
Credo tanta gioia, no? Nel riuscire a vedere questo parco, a vedere i bambini giocare, i bambini correre.
Sì, sicuramente.
Una gioia difficile però.
Sì. Sì, è un po' difficile parlarne, però infatti ho sempre problemi, però ci provo.
Ma ci
comunque
provo...
era la sua scuola, era il gioco dove stavamo sempre, e ho avuto questa possibilità tramite il comune, e siamo riusciti a fare questo piccolo gesto, ma sicuramente ne faremo altri, stiamo programmandone altri, però non basta.
Insomma, non entro nel merito del tuo non basta, però lo dicevamo in apertura, no? Quando si trova di fronte a persone come te che davanti a un dolore del genere riescono a trasformarlo in un'opportunità per gli altri, insomma, è sempre una cosa bella, no? Tu hai detto che questo del parco è stato solo il primo passo, ma che ne seguiranno probabilmente anche degli altri. Ci puoi dire cosa stai progettando, se stai lavorando al recupero di altre aree verdi, di altri parchi gioco?
Sì, con l'associazione che abbiamo fatto con mia moglie, che si chiama I Sogni di Camilla, abbiamo sì già visionato diverse strutture che hanno problemi di manutenzione, di gestione, sono anche pericolose, e stiamo estendendo il nulla osta del comune per cominciare a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto gli all'Argoriani. Sono sempre per ora nella zona di Monteverde, dove noi viviamo, e poi sicuramente ci allargheremo anche alle zone un po' più periferiche, perché non è che i bambini stanno solo qui.
Certo. Francesco, ma come mai che hai scelto proprio il parco giochi?
Ho scelto perché era una grande passione che avevamo. Giravamo, spesso andavamo anche in giro, siamo andati tante volte a Parigi, andavamo a Gardaland, diciamo spesso vivevamo nei parchi, ci piaceva proprio. E ci piaceva sciare e andare per parchi giochi. E perciò cerco di portare avanti questo sogno che c'aveva, e difatti abbiamo anche fatto un parco giochi al chiuso, che si trova sempre a Monteverde. È un parco importante, di circa 1500 metri, al chiuso c'è un ristorante con un bar, e momentaneamente siamo chiusi per il Covid, ma speriamo che adesso a marzo apriremo e faremo una bella inaugurazione. Quella è una struttura che ci abbiamo messo un anno e mezzo a farla, questa cosa non l'ho detta, nel senso che è una cosa che però è pronto ed è bellissimo, e si chiama Il Sogno di Cami.
Francesco, ricordiamo il sito internet, che è sognodicami.it, per chi volesse conoscere tutte le attività dell'associazione, appunto, e scoprire tutto quello che avete fatto e tutto quello che farete. Grazie davvero per la tua testimonianza, a nome anche di tutti i papà, di tutte le mamme che in questi parchi potranno appunto andare a giocare, e lo potranno fare anche e con Camilla. Ciao e buona domenica.
Grazie mille, un bacio, un saluto a tutti, grazie.
Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Abbiamo trovato un pozzo in cui sembra che l'acqua ha 3.000 anni, come più un temporale degli antichi romani ha caricato la falda acquifera di quel pozzo.
Il cielo fa parte della nostra cultura.
I cani utilizzano molto le informazioni visive, forse molto più dell'olfatto.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono 1.000, sono 1.000.000. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con... Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Padri Eterni.
Fanlon, uomo destinato direi da sempre ad un lavoro più forte, e le sue spalle o la sua intelligenza non volevano sopportare. Sembrò quasi baciato da una buona sorte quando dovette andare. Sembra però che non siamo entrato nella storia, ma sono cose che si sanno sempre dopo. D'altra parte nessuno ha mai chiesto di scegliere, neanche all'aquila o al topo. Poi un certo giorno timbra tutto un avvenire, od una guerra spacca come una sassata, ma ho visto a volte che anche un topo sa ruggire ed anche un'aquila precipitata.
La voce inconfondibile di Francesco Guccini in questa canzone dedicata al padre, in questa canzone dove il papà di Francesco appunto è protagonista, ma è stato protagonista anche questa settimana perché nel giorno della memoria ha ricevuto la medaglia d'onore postuma Ferruccio Guccini, il papà di Francesco, per il suo impegno durante l'Olocausto e la Seconda Guerra Mondiale, per il suo essersi proclamato antifascista. E una giornata importante per una famiglia che ha fatto delle radici, un segno, insomma, un segno nei testi delle canzoni di Francesco, nei suoi libri, nel suo chiacchierare anche quotidiano, e che ha fatto la ricostruzione appunto di tutta la vita di Ferruccio, è stata Teresa Guccini, la nipote di Ferruccio e figlia di Francesco, che è qua con noi. Ciao Teresa, buona domenica.
Buona domenica a tutti, buongiorno. Grazie di avermi ospitata.
Credo sia stata una giornata emozionante anche per te, no? Che hai ricevuto materialmente quella medaglia d'oro.
Ah, moltissimo, mi sono anche un po' commossa, confesso, ma l'ho mascherata bene. Volevo farmi vedere così davanti a tutti. Poi ero da sola perché per via del Covid c'erano parecchie restrizioni, infatti la cerimonia è stata molto breve purtroppo.
Come hai ricostruito questa storia di famiglia?
Sono partita cercando il foglio matricolare, che è un po' la storia di ogni soldato. E attraverso il foglio matricolare è stata molto lunga, comunque non l'ho ancora finita, ho iniziato a contattare il Ministero della Difesa italiano, il Ministero della Difesa tedesco, la Croce Rossa Internazionale e un altro centro che si chiama International Tracing Service, che è a Rolsen e che conserva ancora i documenti di tutti i deportati del nazifascismo. Tra l'altro hanno corridoi pieni di oggetti in attesa di essere recuperati, meriterebbe una ricerca solo quel posto. E insomma, poco a poco ho iniziato a ripercorrere un percorso che lui non aveva assolutamente mai raccontato. È stata
Teresa, ma infatti è vero che tuo nonno non parlava mai della guerra, delle sue esperienze, e che tra l'altro non amava nemmeno le onorificenze, una mi sembra l'avesse anche già ricevuta. Cosa tu che penserebbe di questa onorificenza ricevuta oggi?
Ma credo sarebbe sicuramente contento, ma non amava essere glorificato, esaltato, era molto pudico, forse aveva una prudenza ancora montanara sotto un certo punto di vista. So che fu fatto cavaliere, non so bene per quale motivo, e mia nonna glielo fece mettere sulla lapide quando lui morì, e mio padre gli disse ma non avrebbe assolutamente mai voluto mostrare una cosa del genere davanti agli altri, evidentemente aveva un pudore antico probabilmente.
Teresa, ma papà Francesco, insomma, ti ha mai...
Babbo, scusa,
hai ragione. Che rapporto aveva con suo padre?
Credo che mio padre lo stimasse veramente moltissimo, ma c'era veramente un po' di pudore anche tra di loro. Mio nonno era un uomo di altri tempi, cresciuto in un molino con un'educazione ancora molto all'antica, perché lui ai suoi, cioè, non mio padre, mio nonno ai suoi genitori dava del voi, e quindi non era certo uomo di smancerie. E anche con me aveva lo stesso tipo di rapporto, quindi per quanto fosse un uomo di una dolcezza incredibile, manteneva sempre un po' di rigore, ecco, non era un uomo da abbracci, da baci o da smancerie come siamo abituati forse di più adesso.
Teresa, senti, pensi che l'esperienza di tuo nonno Ferruccio abbia condizionato la vena poetica di tuo padre Francesco e l'abbia portato magari a scrivere canzoni come Dio è morto o come Auschwitz?
Ma non lo so, credo che sicuramente un'esperienza del genere, anche se non ne parli, venga fuori, trapeli nell'educazione. Mio nonno aveva un rigore morale altissimo. E ricordo ad esempio con me, che l'ho vissuto ancora una bambina, ricordo che se lasciavo qualcosa nel piatto si arrabbiava molto. Quindi sono sicura che anche buona parte della coerenza che ha mio padre, ha avuto mio padre nella sua vita, nella sua carriera, nello scrivere, eccetera, derivi anche da questa lezione, perché è impossibile che non l'abbia trasmessa in casa, in famiglia, ai suoi figli.
E mentre Teresa, Francesco, che babbo è? E che babbo è stato? Lo so che è una domanda impegnativa, che poi dopo...
Sì, esatto. No, mio padre è sicuramente figlio del suo, nel senso che anche lui non è mai stato un padre particolarmente espansivo. In famiglia è molto diverso dall'uomo che si vede sul palcoscenico, una persona molto riservata e anche una persona forse di poche parole, però mi è riuscito comunque a trasmettere tanti proprio di questi valori, dell'importanza della memoria, delle radici, di un certo rigore morale antico, ecco, in modo diverso, forse anche attraverso l'esempio. Comunque è un uomo degli anni 40, quindi anche rispetto magari a mia madre, che era molto più giovane, aveva un atteggiamento differente, non era il babbo che mi veniva che mi portava a fare sport, ecco, era un padre un po' differente, anche perché era sempre molto impegnato.
Ma come vorrei avere i tuoi occhi spalancati sul mondo come carte assorbenti, e le tue risate pulite, piene, quasi senza rimorsi o pentimenti. Ma come vorrei avere da guardare ancora tutto, come i libri da sfogliare, e avere ancora tutto o quasi tutto da provare.
Culo dritto, una delle mie canzoni preferite, l'ho anche detto a Francesco, lo sa bene che questa canzone mi fa impazzire, canzone a te dedicata, canzone che ti emoziona ancora.
Sì, più adesso di quando ero una bambina, probabilmente anche perché all'epoca avevo una quotidianità con mio padre che adesso non ho più. E per ovvi motivi, ovviamente essendo cresciuta, e è una canzone molto bella, diciamo che faccio la pace con mio padre quando litighiamo, quando l'ascolto.
Bellissimo, grazie davvero a Teresa Guccini per essere stata qua con noi oggi ai Padri Eterni. Ciao e buona domenica.
Grazie a voi, a presto, arrivederci.
Oh, my name, it ain't nothing, my age it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide, and that the land that I live in has God on its side.
Matteo, siamo passati da Guccini a Bob Dylan, il tema però è sempre quello della memoria, prima con la medaglia d'onore a Ferruccio Guccini, ora invece ancora con quel giorno della memoria, celebrato là dove il giorno della memoria non viene di fatto ricordato, che è l'Islanda. È una storia molto particolare quella che andiamo a scoprire, una storia anche che mi coinvolge in prima persona, perché sono proprio stato contattato da una rete di genitori di bambini italiani che vivono in Islanda, dicendo: da noi non si celebra il giorno della memoria, da noi a scuola questi argomenti non vengono studiati, vorremmo però portare, no, questa narrazione, queste conoscenze, questa consapevolezza anche ai nostri figli. E così venerdì scorso è stato organizzato il primo giorno della memoria in Islanda, e con noi c'è uno dei papà che ha partecipato a questa iniziativa. Diamo il benvenuto a René Biasone. Ciao René, buona domenica.
Ciao, buona domenica a voi.
Allora, tu sei italianissimo, però appunto sì, Vivi in Islanda da un sacco di tempo, hai due figli di che età?
12 e 14 anni, okay. Due femmine.
Guarda, intanto la prima domanda prima di entrare nell'argomento è: ma un papà italiano è molto diverso da un papà islandese in generale?
Ma penso di sì, diciamo che mi porto dietro, anche se vivo qui da 20 anni, mi porto dietro il fatto di essere più diretto, più passionale, diciamo. anche nei rapporti familiari.
Cioè, anche tra i ghiacci islandesi riesci comunque a portare un po' di calore.
René, non mi sono raffreddato.
Raccontaci appunto la genesi di questo giorno della memoria che avete voluto celebrare a modo vostro.
Sì, come hai già accennato tu, abbiamo notato questa differenza di cultura storica. L'Islanda, anche per sua fortuna, non ha avuto diciamo un contatto diretto con il nazismo, il fascismo, sì, e poi ovviamente la guerra e le sue conseguenze sono arrivate anche qui, però forse anche per questo motivo la cultura storica qui in Islanda non è come quella italiana. Noi abbiamo pensato appunto, siccome i nostri figli sono, io dico alle mie figlie, voi non siete metà e metà, metà italiani e metà islandesi, siete 100% islandesi e 100% italiani, quindi anche per questo motivo abbiamo così sentito l'esigenza di tramandare questa cultura storica italiana ai nostri figli.
René, senti, ogni anno in occasione della giornata della memoria ci sono anche, chiamiamola così, piccoli scontri di sensibilità, no? Perché chi appartiene al popolo ebraico rivendica questa ricorrenza come una data scolpita ormai nel proprio DNA, no? Mentre c'è sempre qualcuno che ricorda che l'Olocausto riguardò anche altre minoranze, da quelle politiche a quelle etniche, a quelle dovute all'orientamento sessuale e via dicendo. Le due cose stanno sul medesimo piano, cioè come dobbiamo raccontare questo giorno ai nostri figli?
Personalmente io penso che non, cioè, ovviamente è sacrosanto per la comunità ebraica rivendicare questa giornata, perché insomma è stata la comunità che è stata più colpita, però secondo me non dobbiamo mettere tutte queste vittime che sono state colpite comunque per motivi diversi l'una contro l'altra. Secondo me dobbiamo appunto pensare, avere la memoria di tutte le comunità che sono state colpite. Io per esempio stavo proprio rileggendo, dicendo alle mie figlie che tra queste comunità c'è per esempio il Testimone di Geova e anche tante altre, che magari anche i Sinti, i Rom per esempio, che tuttora oggi hanno comunque sono oggetti, soggetti a così a
discriminazione, certo.
Discriminazione, certo.
René, ti chiediamo un minuto di pazienza, ci fermiamo per la pubblicità, il meteo, poi torniamo immediatamente da te.
Ci sono, andiamo? Vai! Di lui hanno detto: non è vero che lui è più buono, io più furbo. È appassionato e competente, è uno molto normale, è più cazzuto di me.
Parla con Pardo. Storie di vita alla Moviola. 8 incontri con uomini e donne che hanno segnato il loro campo, dal cinema alla TV, dallo sport alla cultura, per scoprire con leggerezza il loro senso della vita. Ascoltalo in podcast su radio24.it. Una coproduzione Radio 24 e Audio Tales.
Padri Eterni.
Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni, radio24.it, il nostro sito, padrieterni@radio24.it, invece se volete scriverci. Come un treno in corsa, prossima fermata, questo è il nome dell'iniziativa promossa da alcuni genitori italiani in Islanda, in collaborazione con Comites Oslo, e questo giorno della memoria che è stato celebrato con un'intervista alle sorelle Bucci, tra l'altro nella pagina Facebook proprio di Comites Oslo può essere ancora rivista, proprio per fare una narrazione ai propri figli, i genitori che si sono presi la responsabilità di raccontare, di dare significato di certe parole. René, da padre, in una situazione dove certe parole sono ancora più difficili da spiegare, vero? La parola diverso anche, mi dicevi che è una parola che è quasi complicato spiegarla nell'accezione legata per esempio al giorno della memoria.
Sì, è vero. I nostri figli in Islanda sono così privilegiati, che vivono in una cultura molto aperta, quindi è molto difficile a volte spiegare il perché certi fatti, certe violenze possono essere accadute, nella storia dell'umanità. E noi infatti, a proposito di questa di questo evento, ne abbiamo anche organizzati due in precedenza, appunto per creare questo vocabolario, per iniziare a introdurre queste parole come appunto l'uguaglianza, ma anche la discriminazione. Quindi abbiamo visto anche dei cartoni animati, per esempio su Andrea Tati e appunto delle sorelle Bucci. Abbiamo letto delle poesie di Rodari che parlano appunto di uguaglianza e anche contro la guerra. Quindi abbiamo cercato di creare questo vocabolario.
René, senti, immagino che in questa vostra lettura, no, di questo giorno, in questa vostra discussione avrete elaborato delle domande, no? Cosa è successo, perché è successo, eccetera, eccetera. Ti chiedo, c'è differenza tra ricordo e memoria? Mi spiego meglio, cioè non si può ricordare una cosa che non si è vissuta, ma si può, anzi si deve costruire memoria, in questo caso, di una cosa che non si è vissuta. Perché è fondamentale farlo?
È fondamentale perché appunto ora, proprio in questi anni, io per esempio il mio primo incontro diretto con un sopravvissuto è stato al 50° anniversario della liberazione dei campi di sterminio, e avere una testimonianza diretta, infatti per questo è stato molto importante parlare con le sorelle Bucci, e è la trasmissione, la voce. La testimonianza diretta ha una valenza mille volte più grande rispetto alla lettura di un libro o a quella di alla visione di un film. Quindi per questo a noi premeva appunto cogliere questi momenti, queste occasioni, queste opportunità che ancora i sopravvissuti ci stanno donando.
René, grazie davvero per la tua testimonianza, complimenti, insomma, tutto quello che avete fatto voi come famiglie italiane in Islanda. Nella nostra pagina Facebook linkiamo la vostra pagina Facebook in modo che si possano rivedere i video, che si possa rivedere l'intervista alle sorelle Bucci e le attività da voi proposte. Grazie ancora e buona domenica, ciao!
Buona domenica!
Radio Enzo,
la radio che ti fa sentire a casa.
Benvenuti alla 7ª puntata di Radio Enzo, la radio che ti fa sentire a casa. Io sono Carolina Favaloro, detta anche il pesciolino del papà.
E io sono Alessandro Cultraro, detto Alessandro Cultraro.
E voi, insieme, mi avete ciulato il lavoro. Non mica capito io, è la mia la sigla iniziale, me l'avete già fregata dopo 6 puntate.
E vabbè, si sa, chi va lento
perde il posto a Radio Enzo.
Allora ragazzi, oggi è stata un'ottima giornata perché grazie ai nostri carissimi medici, che salutiamo e ringraziamo
grazie,
subito,
ragazzi.
Grazie ragazzi, stiamo facendo un ottimo lavoro, hanno trovato il germe che ha fatto venire un po' la febbre e questa sensazione di spossatezza al papà nei giorni scorsi. Quindi papà, se oggi ti sei sentito meglio, proprio perché hanno trovato l'antibiotico giusto da somministrarti e quindi stiamo andando molto meglio.
Bravo papi.
Ottimo.
Matteo, la conoscevi Radio Enzo?
No, non la conoscevo, ma devo dire che mi voglio abbonare subito.
Un'iniziativa fantastica, e con noi c'è Gian Maria Favaloro, appunto di Radio Enzo, per scoprire che cos'è Radio Enzo. Ciao Gian Maria, buona domenica.
Ciao, buona domenica a voi, grazie per l'invito, sono gentilissimi.
Allora, una storia fantastica, anche se in una situazione ovviamente meno fantastica, però raccontaci tu.
Guarda, allora, vi racconto volentieri. Innanzitutto mi avete fatto molto emozionare nel risentire queste voci, ecco, da un'altra fonte è una cosa speciale per noi. Vi racconto, ecco, inizio gennaio, noi dopo tanti giorni di terapia intensiva con il papà, appunto abbiamo iniziato col Covid proprio in ottobre, e oggi siamo quasi a 100 giorni di ricovero tra diciamo reparto e poi terapia intensiva. A inizio gennaio c'era stato un momento in cui abbiamo visto un po' gli effetti di questo Covid in termini, diciamo, di quella che è gli effetti soprattutto psicologici, quindi la lontananza da casa, soprattutto per persone che non sono abituate a stare da soli. Noi siamo una famiglia molto numerosa, quindi siamo sempre tutti insieme, ci abbracciamo sempre volentieri, siamo sempre molto uniti, e quindi questa è stata la principale difficoltà, oltre ovviamente al discorso fisico. Quindi un giorno che abbiamo visto un po' gli effetti soprattutto in termini di lontananza sul nostro papà, sono tornato a casa e ho detto dobbiamo trovare un modo per stare più vicini, ecco, i nostri fantastici medici che avete sentito, che ringraziamo sempre e che ci tengo molto a salutare all'ospedale di Legnano, sono meravigliosi, grazie a tutti i ragazzi, poi faremo sentire, ovviamente sentiranno la diretta e sentiranno il podcast sicuramente, quindi vi saluto tantissimo e li ringrazio di vero cuore. Ho detto dobbiamo trovare un modo per essere più vicini, quindi la videochiamata giornaliera che loro si sforzano tanto a fare, ma che ovviamente è solo di qualche minuto, dobbiamo trovare il modo di fargli sentire la nostra voce, di dargli la sicurezza e la tranquillità che quello che appunto gli viene comunicato da persone che lo stanno accudendo e lo stanno curando, ma che sono comunque tra virgolette estranee per lui, sia effettivamente la situazione com'è. Quindi sono tornato a casa un giorno, ho chiamato un mio amico e ho detto dobbiamo trovare il modo di fare una radio. Quindi ho preso un iPad con un programma che è all'interno dell'iPad che si chiama GarageBand, quindi c'è in tutti gli iPad, e mi sono un attimo ingegnato su come inserire le canzoni, su come strutturare un po' il programma. Abbiamo inserito come sottofondo il nostro amatissimo Here Come the Sun dei Beatles, che è la canzone che amiamo suonare tutti insieme a casa, noi suoniamo e cantiamo tutti insieme, e abbiamo cercato di dare una voce forte di forza, una speranza molto forte al nostro papà. E la cosa che vi dico che è molto emozionante è che dopo un po' di puntate, pian piano che il papà sta pian piano recuperando un po' di forze, inizia proprio a capire i messaggi che noi stiamo mandando. E la cosa bella è che vediamo che nei brevi spezzoni in cui riusciamo appunto a comunicare, lui inizia a reagire a esattamente quello che diciamo nella radio. Quindi per noi la radio è stato un mezzo di comunicazione meraviglioso. Poi quando abbiamo sentito le vostre puntate dei Padri Eterni ci siamo ancora più emozionati, e siete anche voi fantastici, complimenti per la trasmissione, veramente molto bella, e ci siamo molto emozionati perché nel nostro piccolo stiamo cercando di fare qualcosa, ecco, in questa direzione.
Gianmaria, senti, quando si ha a che fare con questo genere di iniziative molto personali, soprattutto quando riguardano il rapporto tra un padre e i suoi figli, in un ambiente così delicato come la terapia intensiva, si trova sempre supporto e sostegno e riscontro da parte del personale sanitario, o a volte qualcuno magari insomma vive la cosa con un po' di stanchezza, di fastidio?
Allora, devo dirti la verità, io sono rimasto molto stupito dal fatto che il personale della terapia intensiva è un personale veramente molto particolare, oserei dire, nel senso che io nella mia vita non avevo mai avuto a che fare con personale così, diciamo, dedicato a una situazione così difficile, perché parliamoci chiaro, loro hanno a che fare con situazioni molto complesse rispetto ad altri, diciamo, reparti, no, all'interno dell'ospedale. Quindi la sensibilità che ho trovato in terapia intensiva è stata incredibile, un'umanità incredibile da parte di tutto il personale, non solo quello medico, ma anche le infermiere, le OSS, tutti coloro che girano intorno ai nostri, ecco, padri e genitori, ecco, quindi da figlio posso dirvi una cosa, io ho parlato con tantissime persone, ho trovato una disponibilità nell'apprezzare e ascoltare il lato umano e un'empatia che mi ha veramente commosso e mi ha fatto sentire anche molto tranquillo, nonostante la difficoltà che stiamo vivendo. Quindi veramente tanti complimenti a tutti i medici, tutto il personale di terapia intensiva, perché in questo momento vi assicuro che sono i nostri supereroi. Proprio ieri, e questo vi faccio sorridere, parlando con un dottore che è stato tra l'altro il primo che ha visitato mio papà nel momento più difficile, io gli ho detto guardi, lei deve immaginarsi che io ogni volta che le parlo, più che immaginarla con sugli occhiali per ripararsi dal Covid, io la immagino con sulla mascherina come Batman o come Spider-Man, e lui rideva così, però vi assicuro che è così, quello che sento è questo, abbiamo di là dei supereroi che sono degli uomini come noi, quindi anche loro hanno le loro difficoltà, i loro pensieri e tutto quello che fanno nella loro giornata, no? Ma quando entrano lì sono dotati, ecco, di un qualcosa di più di tutti noi, e qui parlo per me, per carità, dico complimenti, veramente siete qualcosa di eccezionale da un punto di vista innanzitutto umano e poi per la vostra professione, ma questo, ecco, la parte umana. Poi lasciatemelo dire, io sono felice e molto orgoglioso di essere italiano, e noi come italiani abbiamo un'armarcia in più da questo punto di vista, lasciatemelo dire, perché io sono certo che è un valore proprio del nostro essere italiani, del rispetto per la famiglia, di avere questo rispetto per il padre, per i figli, per tutti. Ecco, quindi questo penso che sia proprio una cosa di cui dobbiamo essere molto orgogliosi in un momento magari storico in cui spesso critichiamo anche il nostro paese. Devo dire che questa è una speranza che io voglio vedere anche come giovane, no, per il futuro, perché abbiamo dei valori molto saldi sulla famiglia, io sono certo di questo.
Gian Maria, grazie davvero. Insomma, ti auguriamo di fare meno puntate possibili, perché insomma vorrebbe dire, no, che la situazione sarebbe ovviamente migliorata, però una bellissima iniziativa replicabile. So che insomma in tanti anche stanno cercando di siete stati così degli ispiratori, proprio perché è un modo bello, nuovo, contemporaneo per far sentire la vicinanza, l'affetto e per coinvolgere i nostri cari anche a distanza. Ciao Gian Maria, esatto. Buona domenica ancora.
Ciao, grazie anche a voi, grazie di tutto, buona giornata.
Adesso ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Prima erano in cinque a scrivere canzoni che cantavano tutti. Adesso tutti quanti scrivono canzoni che qualcuno canterà. La sai la novità, che siamo tutti uguali e tutti un po' diversi, tutti in fondo persi dentro al telefono. Metti in moto adesso il genio che c'è in te. Che cosa
tutti persi nel telefono, cantano i tre allegri ragazzi morti e insomma siamo lì, no? È stato un grande tema di questa settimana, dovuto anche alle tragedie che ci sono state, apparentemente collegate anche all'utilizzo dei social. E la domanda è sempre quella: dare o non dare gli smartphone ai nostri figli e a quale età mettere in mano questo computer, di fatto, questo aggeggio dalle mille potenzialità in mano a volte a dei bambini, no? Sappiamo le percentuali altissime di regalo della prima comunione, che è proprio lo smartphone, il regalo più richiesto, e all'elementare, insomma, entrano in classe con il cellulare. Insomma, Matteo, un tema caldissimo di confronto e discussione anche tra noi genitori.
È un tema ormai eterno, ma io aggiungerei anche come educare i nostri figli e come educarci all'uso di questi strumenti che alla fine sono entrati nelle nostre vite da relativamente poco tempo. Quindi insomma ci sta che ci sentiamo ancora in parte non del tutto alfabetizzati all'uso corretto.
No, no, quello sì. Poi guarda, in questa settimana ho anche scritto, io lo sai, la mia campagna, io sono assolutamente per favorire il digitale, l'utilizzo del digitale nei bambini, però l'utilizzo del digitale non vuol dire dargli in mano uno smartphone, non vuol dire lasciarli sui social, cioè sono cose diverse. Io credo, ne sono convinto, che fino ai 13-14 anni, come tra l'altro dice la legge, i bambini e bambine, ragazzini e ragazzine non dovrebbero usare i social, anche se lo fanno tutti, ok? Bisogna iniziare a non farlo, solo in questo modo non lo fanno tutti. Proprio perché richiede delle competenze l'utilizzo dei social, che a quell'età non le hanno, hanno altre competenze ma non quella, quindi diventa rischioso, diventa pericoloso, che il pericoloso non è solo il caso estremo come i fatti di cronaca ci portano, il pericoloso è proprio relazioni che si inquinano, che non, emozioni che non vengono vissuti, sentimenti che vengono travisati, insomma è difficile stare sui social, facciamo fatica noi adulti, figurati un bambino. Però ci interessava un punto di vista anche altro, perché hanno dato tanta voce agli psicologi, tanta voce ai pedagogisti, un po' meno ai pediatri. Ho letto un articolo molto bello su controcampus.it, era un'intervista a Tiziana Romano, che è pediatra di base, lavora a Ostra, provincia di Ancona, quindi siamo nelle Marche, ed è qua con noi. Ciao Tiziana, buona domenica.
Buona domenica a voi.
Tiziana, la domanda credo che anche tanti genitori te l'abbiano fatta, no? Esiste un'età adatta per dare il cellulare ai propri figli, e questa età, se c'è, qual è?
Allora, l'età dipende da che cosa intendiamo con questa domanda. Come dicevate voi, siamo in un'epoca digitale, quindi non si può demonizzare lo smartphone, il tablet, però bisogna utilizzarlo con criterio. Quindi pensare di iniziare a lasciare uno smartphone o un tablet in quasi autonomia, in semi autonomia, non prima sicuramente dei 12-14 anni, perché è quella l'età in cui si sviluppano delle caratteristiche, un po' il pensiero critico, il senso del limite, che prima di allora sostanzialmente non esiste, o se esiste è un'eccezione fondamentalmente, e comunque non permette di gestire lo smartphone. prima di allora, però non possiamo pensare che i bimbi in età pediatrica, che è l'età che poi fondamentalmente seguo io, bisogna calarci nella realtà dei fatti, non lo utilizzino per nulla. Però dobbiamo capire noi genitori che lasciare il dispositivo digitale al bambino è un impegno maggiore che metterci seduti a giocare, perché c'è bisogno di tutta una serie di controlli, perché il dispositivo digitale può essere una droga, una vera e propria droga, sta lì proprio la pericolosità estrema fondamentalmente. E Tiziana, è una droga.
Io penso che a volte la necessità di avere uno smartphone non sia tanto o non sia solo dei nostri figli, ma spesso sia anche nostra, no? Perché in questo modo li possiamo controllare, possiamo sapere dove sono, quindi il telefono diventa una specie di strumento per tenere a bada anche le nostre ansie di genitori. Questo atteggiamento può magari contribuire a farci indulgere in qualche acquisto fatto un po' troppo precocemente?
Esatto, a me è capitata la domanda di alcuni genitori, perché magari lavorando vuoi sapere dove sono, perché insomma per avere la possibilità di telefonare e quant'altro, di ricevere il messaggio, di poterli identificare. E fondamentalmente ci sono anche degli altri dispositivi che si potrebbero utilizzare a questo scopo, ma comunque, come ad esempio, ci sono delle sorte di orologi che hanno il GPS, hanno la possibilità di mandare un SMS d'urgenza, e talvolta mi è capitato in bimbi che dimostravano già una dipendenza tra virgolette da videogiochi a casa, di consigliare questo e non assolutamente consigliare lo smartphone. Ma laddove vogliamo comprare uno smartphone, lo smartphone deve essere assolutamente controllato, innanzitutto con un accesso ad internet limitato, se non assente, se non per le funzioni di messaggistica istantanea, di quella che decidiamo noi però. E poi deve avere sicuramente, anche dopo i 12-14 anni, ma allentando un po' la presa per responsabilizzare i ragazzi, ma deve avere il parental control del dispositivo. Quindi qualsiasi applicazione viene scaricata deve essere sotto autorizzazione del genitore, anche l'utilizzo, il tempo di utilizzo degli smartphone deve essere limitato. Perché come ti dicevo prima...
Tiziana, quali sono i rischi per la salute?
Allora, i rischi per la salute sono tanti. Nell'immediato, diciamo, c'è ovviamente la sedentarietà, perché il bimbo si siede, certo non utilizza lo smartphone camminando, facendo sport generalmente, e quindi la prima cosa è la sedentarietà e quindi l'obesità, e poi il tutto è stato incredibilmente peggiorato da questa pandemia, ovviamente. La riduzione delle ore e anche della qualità del sonno. L'importante è non avere il dispositivo tecnologico, che sia smartphone, tablet o PC, non utilizzarlo fino a poco prima di andare a dormire. Quindi anche il tempo di utilizzo, io posso controllare e dire a mio figlio che non può utilizzare, perché glielo impedisco, lo smartphone dopo le 9 di sera, ma se il bambino per avere le sue ore di sonno alle 9:30 va a dormire è troppo tardi, perché comunque andrà sovraccitato. Ci sono problemi ovviamente oculistici, partendo dai bambini piccolini al di sotto dei 2-3 anni, che se messi di fronte a questi schermi super tecnologici e con delle sovrastimolazioni visive eccezionali possono avere dei problemi, ma anche perché di fronte allo schermo si sbatte meno la palpebra, si chiude meno la palpebra, cosa che serve per umidificare l'occhio, che è fondamentale per la funzione. Ci sono problemi riguardo il senso del limite, ovviamente se tu con un dito fai succedere cose fantastiche hai anche un ridotto senso di cosa effettivamente nella realtà può e non può succedere in determinate occasioni o un indeterminato di tempo. E poi ci sono i problemi dell'apprendimento e della comunicazione, ovviamente. La cosa più importante è la riduzione, diciamo, della capacità di sviluppo del pensiero astratto e anche la comunicazione con l'altro, perché generalmente se anche faccio un gioco interattivo in realtà non ho una vera e propria risposta di un altro organismo pensante. Però tutto questo io lo calo nella pratica in che senso? Nel senso che penso che sia fondamentale capire dov'è il limite, perché poi i dispositivi digitali possono fare anche del bene, ci sono anche delle cose positive. Pronto?
Tiziana, ma infatti in questo senso, allora, a noi genitori, a noi padri tocca sempre l'ingrato compito di dover mettere delle regole. Allora ti chiedo, cioè, come metterle? Regole orarie? regole di opportunità? Come comportarci?
Allora, prevalentemente regole orarie e anche regole di autolimitazione, soprattutto per quanto riguarda, per esempio, i videogiochi. A parte i social per me sono assolutamente da abolire prima della data che ci siamo detti, cioè loro non possono essere sui social, a parte per tutta la questione foto e quant'altro, ma loro non possono interagire sui social, un bambino non ha la possibilità. E poi ci sono le regole orarie, io faccio sempre l'esempio dei videogiochi. Il videogioco sarebbe un'opportunità fantastica, perché? Perché se io ho un percorso da finire per arrivare allo stadio successivo, se io lascio il ragazzino con lo smartphone o il tablet a fare quel videogioco per il tempo che vuole, in realtà tenterà, riproverà sempre senza capire con spirito critico qual è la cosa che sbaglia per arrivare al livello successivo. Invece io gli devo dare un tempo, può fare una partita, ne può fare due al massimo. E allora se faccio così può il bambino sviluppare, diciamo, capacità audiovisive, perché deve stare attento, deve concentrarsi, deve capire cosa fare per arrivare alla fine al risultato, insomma, all'obiettivo finale del videogioco. Capacità mnemoniche, capacità strategiche, deve capire qual era il percorso, deve ricordare il percorso per dire il percorso, deve capire come superare gli ostacoli.
Sviluppa il problem solving, no? Attraverso il videogioco, lo sappiamo.
Esatto,
è una di quelle competenze che viene.
Lo posso sviluppare, assolutamente. Quindi, però, ecco, gli do un tempo, può stare quel tot, e quel tot non è mezz'ora, quel gioco dipende da anche quella, diciamo, quel determinato videogioco. La partita quanto dura? Se dura 3 minuti, io gliene do 6.
Ok, ma insomma, un'ottima indicazione, Tiziana. Grazie davvero a Tiziana Romano, pediatra di base, per essere stata con noi, con le sue preziose indicazioni. Buona domenica, Tiziana.
Grazie a voi, buona domenica.
Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Carmelo Lauricella, oggi alla parte tecnica, Laura Faggini in assistenza, Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, radio24.it il sito da cui poter scaricare il podcast, padreeterni@radio24.it. Se volete contattare la redazione, ciao Matteo, buona settimana.
Ciao Fede, buona settimana a te.
L'appuntamento come sempre domenica prossima alle 11. Ciao!